la rassegna stampa di Radio Sherwood.
Buongiorno a tutte e tutti, mercoledì 18 novembre e bentornati alla rassegna stampa di Radio Sherwood. Io sono Anna e vi ricordo inoltre che alle 10 torneremo in replica su Gemini Network. Sono sempre le notizie sul coronavirus a occupare le aperture nei giornali di oggi, con l'intervento all'Assemblea dell'ANCI del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato a una maggiore collaborazione fra le istituzioni, le dimissioni del terzo commissario alla sanità in Calabria in 10 giorni, le richieste delle regioni al governo di modificare i parametri sulla base dei quali vengono decise le restrizioni, lo sciopero dei dipendenti pubblici annunciato dai sindacati e la diffusione delle epidemie nelle carceri. Partiamo da Repubblica. In apertura si parla di Calabria, commissari in fuga, Conte, la colpa è mia. Si dimette anche Gaudio, mentre la regione viene investita dal Covid con 680 positivi in un giorno. Il governo si spacca, il premier, i ministri sapevano, accordo tra emergency e protezione civile. Mentre Mattarella interviene dicendo uniti contro il virus, basta polemiche scomposte. In spalla a destra quelle domande sulla democrazia nel tempo dell'emergenza di Gustavo Zagrebelsi. Nelle fasi tranquille e ripetitive della vita, le domande di fondo stanno per l'appunto nel fondo. Emergenza sta a dire che queste problematiche appunto vengono a galla. Sempre in spalla destra, città libere per gli armeni perseguitati dal Karabakh di Bernard Henri Lévy. Appunto, quindi questo è un intervento sugli esteri. Taglio medio parla dell'America di Biden, dove in Nevada verranno inserite le nozze gay. Invece l'analisi tra gli articoli di taglio di Sebastiano Messina, la farsa e il dramma. È un gesto onesto e quindi apprezzabile quello del Presidente del Consiglio, che si assume tutta la responsabilità del pasticcio in Calabria. Taglio basso invece parla di libri con una recensione di Robert Harris, quando su Londra piovevano i V2. Passiamo al Corriere della Sera. In apertura il richiamo di Mattarella, anche in questo caso il presidente sulle tensioni politiche. Il virus ci divide, non si rincorrano illusori vantaggi di parte, no a polemiche scomposte. Calabria lascia appunto il terzo commissario, c'è appunto questo scontro nel governo. Diciamo che in apertura sia la Repubblica che il Corriere della Sera hanno usato le stesse parole. Nel giorno in cui il Paese registra una risalita dei morti per Covid, non si placa la polemica tra i presidenti di regione e il governo, e addirittura sale la tensione all'interno della maggioranza, con Grillini e PD divisi dal MES e dal caso sul commissario in Calabria, che ieri ha registrato le terze clamorose dimissioni. Tra gli articoli di taglio, tutti sapevano di Gian Antonio Stella, sotto la poltrona del Superman sanitario calabrese deve esserci un po' di criptonite. Dopo Saverio Cotticelli caduto in diretta TV, come l'emergenza Covid tocca a me, e Giuseppe Zuccatelli fatto fuori dal video Galeotto in cui dichiarava che le mascherine sostanzialmente non servivano a niente, è saltato il terzo, l'ex rettore della Sapienza, in realtà anche questo un po' inquisito, Eugenio Gaudio. Mia moglie non vorrebbe trasferirsi a Catanzaro, finché da una nuvoletta con la protezione civile è sbucato Gino Strada. Sempre tra gli articoli di taglio, il salto in avanti di Danilo Taino. I vaccini annunciati da Pfizer-BioNTech lo scorso 9 novembre e da Moderna il 16 sono qualcosa di più della siringa alla fine del tunnel messa giustamente in copertina dall'Economist. Indicano che dalla pandemia possiamo uscire meglio di come ci siamo entrati, forse molto meglio. Lo raccontano le realizzazioni e le tendenze della scienza, dell'innovazione tecnologica, organizzativa e dell'economia. Lo scenario si materializzerà però ad una condizione, continuate a leggere l'articolo, devo dire interessante anche se troppo positivo, di Danilo Taino. Lì in ospedale pregavo per le persone intubate. Finalmente a casa, grazie a tutti. Dopo 10 giorni Gerry Scotti lascia l'ospedale. Quindi il Corriere della Sera decide di dedicare il taglio medio della sua prima pagina di oggi alla guarigione di Gerry Scotti, che aggiunge: pregavo per tutti. L'Italia e il bilancio delle vittime, terzo paese al mondo per letalità, questo sempre sul taglio medio, forse un po' più interessante della notizia che ho citato prima, più di 700 morti in un giorno, ma il contagio sta rallentando, oltre 32.000 nuovi casi e 731 morti in un giorno. Scende però quello che è il rapporto tra positivi e tamponi, che passa dal 18 al 15,4%. Conferma appunto che il contagio sta rallentando, però in Lombardia le vittime sono raddoppiate in 24 ore. L'Italia comunque resta il terzo paese al mondo in cui il virus è più letale, perché ci sono 4 morti ogni 100 contagiati. In spalla destra troviamo un sondaggio: un italiano su 6 non vuole fare il vaccino. I vaccini anti-Covid, il 16% degli italiani dichiara che non si vaccinerà, mentre il 42% aspetterà per capire la reale efficacia. E quanto emerge dal sondaggio Ipsos per la trasmissione di martedì andata in onda ieri sera sulla 7? Solo un terzo, poco più del campione indagato, ha risposto che lo farà certamente. L'onda lunga sempre in spalla destra, pericolosa tra Putin e la Pfizer, quella col Covid-19 è anche una battaglia di parole, spaventi, emozioni. Il fronte Novax ha iniziato la sua ascesa dal 10-11 agosto, quando il leader russo ha detto che aveva pronto il vaccino e aveva già vaccinato sua figlia, spiega la sondaggista Alessandra Ghisleri. Coincidenze? Chissà. Passiamo al Fatto Quotidiano, si dimette pure l'ex rettore, mia moglie non vuole, Calabria altro flop di governo. Via Gaudio in pole position d'Andrea, Conte dichiara: tanti dossier non riesco a controllarli tutti, buona fede, basta passi falsi, strada, evitiamo il grottesco. Probabile candidato un ex della Guardia di Finanza, collaboratore di Mani Pulite. Fiera Hospital, no al cambio d'uso chiesto dalla regione. La Moncler rivuole indietro i milioni da Fontana, ritirati 8 milioni sui 10 donati. La giunta voleva usarli per altro. Devo dire che il Fatto Quotidiano ha insistito molto sull'operato di Attilio Fontana in Lombardia. In spalla destra il commento di Marco Travaglio, come al solito molto pungente, che scrive: come in un modo o nell'altro tutti vadano contro Conte, ma al suo posto cosa avrebbero saputo fare? Non mi esprimo in merito. Tra gli articoli di taglio troviamo scontri, spie e dossier, la guerra dei De Cecco. L'inchiesta del colosso della pasta, dirigenti cacciati, accuse e liti della governance scuotono il gruppo abruzzese, che minaccia azione legale al Fatto, ma poi alla fine non risponde. Se fosse un impasto di semola, questa storia sembrerebbe il frutto a grana grossa da una cattiva setacciatura. È con questo paragone che Nicola Borzi apre questo articolo. Su De Cecco, terzo produttore mondiale di pasta dopo Barilla ed Ebro Foods, non pesano solo le indagini raccontate dal Fatto Quotidiano per l'acquisto di grano francese riportato invece come materia prima pugliese, nonostante l'accordo con l'antitrust del dicembre scorso che prevede la trasparenza ai consumatori sulla provenienza della materia prima, ma ci sono anche problemi di altra natura. Lombardia e Novax, questa è un'altra inchiesta, anziani abbandonati senza vaccinazioni. Vaccini è la parola magica di queste settimane, non si sente altro. Ieri sul Corriere il professore Silvio Garattini, fondatore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, parlava con toni sacrosantamente allarmanti del ritardo nella somministrazione dei vaccini antinfluenzali. Sarà un caso isolato, ma che è proprio la Lombardia, regione che in questi mesi ha regalato tutt'altro senso all'espressione Novax. Autostrade sul taglio basso dopo la Liguria, inchiesta capitolina per truffa, tariffe dirottate sugli utili. Anche a Roma indaga su Aspi. Passiamo alla Stampa. Covid, scontro in apertura. Covid, scontro con le regioni sui 21 parametri. Ieri 731 decessi in Italia. Conte fa scudo su Speranza e in Calabria è colpa mia. Salta anche il terzo commissario. Strada dichiara accordo emergency protezione civile. Flavia Perina scrive basta zuffe prima che sia troppo tardi. Larissa peggiora i danni della pandemia. A chi parla il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quando ricorda alle istituzioni il dovere di non dividersi e non di dividere l'Italia? Parla alla politica, di certo, ai partner di governo, alle forze di opposizione, ai governatori ribelli, ai sindaci scontenti, alle parti sociali in agitazione. Questo perché si sta infiammando sempre di più lo scontro sulla scelta del commissario in Calabria. Sul taglio medio ci sono degli articoli di diversa estrazione, cercherò di elencarveli tutti. L'appello del presidente Mattarella, il virus non ci divide. Qui Ugo Magri riporta un po' il discorso che Mattarella ieri ha fatto ieri al Consiglio dei Ministri. Poi si parla di un personaggio, di Sirio, il piccolo eroe dei social che batte la disabilità con ironia. È un bambino tetraplegico che vive con delle protesi e il suo divertimento più grande è sfrecciare sulla mini auto a batterie nel cortile di casa. È la storia, il campione del Manchester che regala libri ai bambini. Ci parla di Marcus Rashford, che è attaccante del Manchester United, ha 23 anni, un europeo e un mondiale per l'Inghilterra con vari record di precocità. E mentre in spalla a destra c'è la protesta congiunta contro la DAD se prof e studenti si ritrovano davanti a scuola, ne scrive Michela Marzano. Passiamo così al manifesto, che mi ha abbastanza infastidito, devo dire. Di solito posso capire i titoli ironici, in questo caso esordisce con Mattarello, senza neanche scrivere il nome giusto del Presidente della Repubblica, con un discorso dei toni molto aspri denunciando il pericolo di polemiche scomposte. Il presidente Mattarella parla ai sindaci e richiama il paese alla coesione. Ieri oltre 700 vittime del Covid. Il no di Speranza alle regioni sui nuovi parametri delle zone a rischio. E tre, sempre tra le notizie principali, l'ex rettore rinuncia. In Calabria cercasi commissario alla sanità. Gino Strada in attesa, salta anche Gaudio. Tengo famiglia. Sul suo nome era nata una grande alleanza durata in realtà poche ore. Il Magnifico metteva d'accordo quasi tutti, perché il carrozzone della sanità calabrese in tutti questi anni è sempre stato trasversale. Ma la traiettoria preferita era il centro. Eugenio Gaudio era il prototipo del commissario ideale, vicino al PD ma non inviso a destra. Rinuncio per motivi familiari, ha sentenziato, precisando che sua moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro. Morire di solitudine sul taglio medio, anziani, il fallimento delle RSA in un paese in cui il 23% della popolazione ha superato i 65 anni, con un'aspettativa di vita di altri 20, il tema dell'invecchiamento dovrebbe essere centrale. Insomma, si vive di più, ma si invecchia male. Ha fallito la sanità pubblica, questo l'avevamo anche capito, hanno fallito le RSA di Gaetano Lamanna. Taglio basso, Roberto Ciccarelli parla della DAD, lezioni in presenza davanti alle scuole chiuse con gli studenti collegati online. Dopo gli studenti contro la didattica a distanza. Ieri hanno manifestato anche le professoresse a Firenze, Cuneo e Faenza. La scuola non è un luogo di contagio ma di prevenzione, non è possibile chiuderla. Con la DAD gli studenti si spengono e aumenta la dispersione scolastica, dice la docente di storia e filosofia Gloria Ghetti del movimento Priorità alla scuola. In spalla a destra il segnalo giusto per dovere, petizione al governo, una petizione del manifesto che rilancia vaccino bene comune, la salute non è proprietà privata. Nel 2020 il mondo è stato travolto da una pandemia che, come ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale del Commercio, rappresenta una devastazione senza precedenti per l'economia globale. Mi fa ridere come il manifesto parli di beni comuni e poi abbia paginoni e paginoni di pubblicità di Eni. Passiamo però, dopo questo piccolo appunto, alle agenzie di stampa. ANSA, sisma magnitudo 3.4 in nord-est Sicilia, scossa nella notte alle 3.06 in provincia di Enna, nessun danno. ADN Cronos, cassa integrazione, le ultime novità. Arrivano chiarimenti dall'INPS sulla scadenza del 15 novembre, introdotta dal decreto Ristori bis numero 149 del 2020 del 9 novembre. Qualche notizia sugli esteri, verso la Casa Bianca, la squadra Biden sceglie fedelissimi e la sinistra chiede spazio. Il presidente eletto Joe Biden è al lavoro per formare la sua squadra. Tra i nomi fatti filtrare molti fedelissimi, ma la sinistra radicale chiede posto. Via dal Tigray nelle fauci del Jihad, attraverso il confine con il Sudan, migliaia di etiopi terrorizzati e affamati hanno abbandonato il proprio paese, dove la settimana scorsa è scoppiato un conflitto tra forze federali e regionali del vasto stato settentrionale del Tigray, una fascia limitrofa anche all'Eritrea con cui Addis Abeba aveva firmato la pace nel 2018. Le reazioni del Sudan e dell'Eritrea per motivi diversi giocheranno sicuramente un ruolo sull'evolversi della guerra civile etiope, ma intanto Khartoum, reduce da un anno di rivoluzione, si trova a subire per prima la nuova crisi migratoria. Le ultime di Trump, via dall'Afghanistan, nel mirino c'è Iran, il presidente uscente ha fretta di ritirare le truppe dall'Afghanistan dopo l'intesa con i talebani. Oggi il segretario di Stato Mike Pompeo vola in Medio Oriente e il New York Times rivela un piano per attaccare il principale sito nucleare iraniano. Sui nostri giornali si sente poco parlare di Nagorno-Karabakh, la situazione è in continua evoluzione, tra cui anche il salvataggio di, ci veniamo a sapere dai social, di vasi antichi. Per oggi è tutto e la rassegna stampa di Radio Sherwood torna domani mattina.
La rassegna stampa di Radio Sherwood.